3 minuti dopo le 18:30, buonasera da Massimo Bacchetta, buonasera da Popsera, da tutta la redazione di Radio Popolare. Comincia qui la fascia abituale, quotidiana di aggiornamenti sulle notizie e tutto quanto sta accadendo insieme alla redazione. Saremo insieme fino alle 20:30, interrotti soltanto dal giornale radio alle 19:30. Le notizie di oggi, vedremo il profilo, che cosa significa la morte di Mladic. Avete appena sentito i titoli del giornale radio, gli aggiornamenti su quello che sta accadendo, anzi quello che è accaduto, ma le ricerche che continuano tra Tibet e Nepal. Altre questioni in corso di svolgimento sulla politica italiana, eccetera. Però vorrei cominciare il pomeriggio di oggi, questo Pop Sera, a proposito di cose che accadono, e di certo quello che accade è la crisi climatica che ci accompagna, di cui abbiamo testimonianze quotidiane, continue, periodiche ed epocali, con quanto sta accadendo invece proprio in questi giorni alla sua penultima tappa, con un giro, una carovana dei ghiacciai che è in corso, riguarda l'Italia, di Legambiente, che ha la sua penultima tappa, adesso è tappa Friuli, però diciamo giro, carovana partita invece una decina di giorni fa, il 17 agosto, dalle zone invece francesi. Allora mi collego direttamente con Wanda Bonardo, benvenuta.
Buonasera.
Buonasera, buonasera, che è responsabile nazionale delle Alpi di Legambiente, è presidente del CIPRE Italia, che è la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Appunto, a proposito di crisi climatica, cambiamenti che si vedono, se li si vuole testimoniare, eccetera, c'è questa carovana dei ghiacciai che sta arrivando alla fine del suo itinerario, per raccontarci e vedere e confrontarsi con che cosa, Wanda Bonardo?
Beh, innanzitutto con la montagna che cambia. I ghiacciai ce lo raccontano con il loro ritiro, ma mi sembra che gli eventi di questi giorni sono molto emblematici di una montagna che cambia. Noi per fortuna l'abbiamo visto dei cambiamenti più, diciamo in termini di dimensioni e di impatto, più ridotti, ma comunque stiamo raccontando una montagna che si sta modificando in conseguenza dei cambiamenti climatici, e noi dovremmo anche noi, diciamo così, capire queste trasformazioni e magari cambiare anche noi.
Siete alla penultima tappa, dove siete adesso?
Siamo vicino al Montasio, domani ci sarà l'escursione al ghiacciaietto del Montasio sul Friuli, un ghiacciaio molto particolare perché è tutto sommato a una quota molto bassa ed è il ghiacciaio forse più resiliente delle Alpi, perché è una posizione particolare ed è alimentato dalle valanghe e quindi resiste forse più di altri. Però ci racconta di un, appunto come dicevo, di questa montagna che è in grande trasformazione anche rispetto agli ecosistemi, perché gli ecosistemi stanno cambiando molto velocemente, così come ahimè aumentano anche i pericoli della montagna, e noi ne abbiamo visto, abbiamo osservato delle situazioni molto interessanti ad esempio nelle Alpi occidentali.
Ecco, appunto, dicevo, è una carovana che è cominciata, lei mi diceva, 10 giorni fa su fronte francese. Cosa avete visto in tutto questo attraversamento?
Intanto abbiamo iniziato con il ghiacciaio Grand Motte nella Vanoise, e lì Ad esempio, si sciava tutto l'anno, adesso d'estate non si può più sciare, ma come del resto su tutti i ghiacciai italiani. E poi lì si è formato, in conseguenza appunto delle alte temperature, un lago dentro il ghiacciaio che può diventare pericoloso, perché se mai arrivasse a sfondare la barriera glaciale si riverserebbe su Tigne. E lì, però, per fortuna in quel caso il lago è continuamente monitorato e c'è anche un'operazione di svuotamento indispensabile in questi casi per evitare delle tragedie. Un altro caso interessante è quello che abbiamo osservato sul Monte Bianco riguardo al ghiacciaio del Plan Pennsieu, di cui tutti avranno sentito parlare perché ogni tanto si chiude la strada con le lamentele degli abitanti e dei turisti. Ma in questo caso noi abbiamo un ghiacciaio di pendio, quindi appoggiato sul pendio, che si sta muovendo e praticamente che incombe sulla valle sottostante. E in questo caso, quando il movimento è eccessivo, quando le condizioni di stabilità ci possono dare un'idea di una probabilità maggiore di rischio, ecco che allora si chiude perché il ghiacciaio potrebbe staccarsi e scivolare a valle.
Senta, lei ovviamente se ne occupa costantemente. Ci ritroviamo a essere osservatori impotenti di quello che sta avvenendo o qualche cosa invece
Beh,
si
sì,
può immaginare?
il senso di impotenza viene molto spesso, soprattutto quando, non tanto quando ci si confronta con la popolazione, perché nel bene o nel male, comunque in questi anni è aumentata la sensibilità. Devo dire, ahimè, quando non c'è reazione da parte di coloro che sono preposti al governo del territorio. E troppo spesso noi verifichiamo questa assenza o questa trascuratezza. Cioè adesso probabilmente tutti ne parleranno perché c'è stato questa grossa alluvione in Nepal, però passato l'evento poi si volta pagina e non si pensa più a quel che sta accadendo in conseguenza dei cambiamenti climatici.
Senta, Vanda Bernarda, mi racconta anche un pochino che cosa significa una carovana in giro per ghiacciai, cioè in quanti siete, come è stata organizzata, come si è svolta o come si sta
Sì,
svolgendo in realtà?
noi abbiamo iniziato nel 2020, quando ci siamo accorti che forse era importante andare in giro, raccontare, costruire consapevolezza, toccare con mano e costruire anche dei momenti per coinvolgere, come dicevo prima, le popolazioni e le istituzioni proprio per arrivare a delle politiche di governo di queste situazioni. Noi ci muoviamo, questa carovana dura all'incirca 3 settimane, siamo un team di 7 persone, io sono la responsabile della campagna, c'è un responsabile scientifico che è un membro della Fondazione Glaciologica Italiana, quindi lavoriamo con i maggiori esperti italiani, che è il presidente o il vicepresidente, a seconda delle situazioni. Poi abbiamo un videomaker, quello che ci permette di comunicare, far veramente toccare con mano a chi non è con noi le situazioni, così pure il responsabile social media che opera sia su Facebook che su Instagram. C'è una responsabile logistica perché i problemi sono tanti, così come c'è una responsabile della stampa, perché il nostro compito è proprio quello di comunicare per costruire conoscenza e consapevolezza.
Immagino che girando di testimonianze poi di persone che vivono nei vari luoghi ne riceverete anche tante e preoccupate, cioè l'osservazione quotidiana di quello che accade, immagino che sia uno strazio per le persone che abitano o vivono quelle zone.
Sì, soprattutto coloro che, gli alpinisti, i montanari, che sono molto legati ovviamente alla montagna e anche al ghiacciaio. E per tanti è veramente una pena vedere questi che vengono considerati, cioè noi li consideriamo esseri, ma così pure molte persone della montagna, quasi degli esseri viventi. E quindi, insomma, vederli così in sofferenza, vederli sparire, genera veramente un senso, non dico di depressione, ma comunque di grande tristezza.
Domani terminerete dove diceva?
Domani ci sarà l'escursione sul ghiacciaio del Montasio e poi la tappa terminerà sabato con la conferenza stampa a Udine, perché poi ogni volta appunto ci sono escursioni, convegni, iniziative varie, anche momenti artistici. Stasera avremo un momento artistico con la proiezione di un documentario con un musicista e tutto sarà dedicato al ghiacciaio, tanto per dirle come stiamo e le popolazioni sono affezionate. E poi ecco appunto la tappa si concluderà sabato, dopodiché andremo in Piemonte sul Monviso e dal Monviso proprio proveremo a ricordare come c'è un nesso tra il ghiaccio e l'acqua che poi scende in pianura, ma anche tra la montagna e la pianura, perché non dimentichiamoci che la pianura e soprattutto le città dipendono moltissimo dalla montagna.
Grazie di questo racconto e buon cammino, Vanna Bonardo.
Grazie.
Grazie, grazie ancora a lei, ricordo responsabile nazionale Alpi di Lega Ambiente, presidente della Commissione internazionale per la protezione Alpi e tutta la carovana dei ghiacciai di Lega Ambiente. Era ovviamente sullo sfondo di tutta questa chiacchierata quello che è successo nelle ore scorse in Tibet, Nepal. L'aggiornamento di oggi è che sono arrivati a oltre 360 i morti, rintracciati e recuperati, ma sono oltre 1400 le persone disperse per quella enorme alluvione, diciamo così, che ha travolto tutto. Col passare delle ore poi, insomma, si può immaginare che cosa possa voler dire 1400 persone disperse. Sulle ipotesi di quello che è successo, poi ci sono le ipotesi prevalenti, ma forse non ancora tutte precise e definite. Ma vi faccio ascoltare un'intervista che la nostra Valeria Schroeter ha fatto con il presidente della Fondazione Glaciologica Italiana, Walter Maggi.
In realtà non è ben chiaro quello che è successo, considerando che il disastro che è avvenuto ha praticamente reso impraticabile un'area enorme, quindi difficile anche poter raggiungere le aree che sono state colpite, ed è difficile raggiungere anche l'area sorgente di questo evento. Ipotesi, almeno quella più accreditata, sentendo almeno i colleghi tedeschi, che un evento sismico, un terremoto avvenuto nella zona, abbia reso instabile un'area di ghiacciaio che conteneva un lago, un grosso lago. E questo, tra blocchi caduti e rottura di quello che era la diga che teneva dentro le acque, queste si sono riversate all'interno della valle e hanno fatto il disastro che si è visto. Questa, diciamo, è l'ipotesi principale.
Stavo leggendo nelle ultime ore però che si dice anche che la scossa di terremoto potrebbe essere stata causata dallo spostamento, dalla caduta del ghiacciaio.
Allora, quello che succede è che c'è stata una concomitanza di evento. Ora, è evidente che eventi così importanti sono in grado di provocare delle onde sismiche. La cosa importante da capire è chi è arrivato primo. I sismologi sono in grado di registrare l'attimo esatto in cui parte questo quando parte questo sisma. Non so se è possibile essere sicuri del momento in cui è avvenuto lo svuotamento di questo lago, quindi su questo chiaramente non si è sicuri, finché almeno non si avrà la possibilità di andare sulla zona e capirla. È una zona sismica, eventi simili sono già avvenuti, per fortuna o più piccoli o in zone dove non sottendevano villaggi particolarmente abitati o addirittura in aree dove non ci abitava nessuno, questo poi è da capire, però in questo momento, almeno da quello che sono riuscito a capire, l'area dove è avvenuto questo disastro, dove è stato questo distacco, sì, è possibile vederlo probabilmente da aereo, è possibile vederlo da satellite, ma è difficile poterci andare. Giustamente le priorità in questo momento sono ben altre in quelle aree.
Si sa anche poco di quello che è successo, di quello che ha provocato questa alluvione dal lato del Tibet.
Sì, da lì è un po' più complicato, anche perché sappiamo che dal lato del Tibet le informazioni non sono facili da avere, e quindi anche, diciamo, la comunità scientifica ha qualche difficoltà a capire quello che è successo da quelle parti. Sicuramente in questo momento ci saranno, cioè sono dei colleghi che sicuramente stanno verificando le immagini da satellite, se ci sono satelliti che in quel momento sono passati sull'area. Per ora è l'unico sistema, poi bisognerà capire se i cinesi saranno disposti a fornire informazioni un po' più dettagliate.
Si può stabilire che ci sia un ruolo del cambiamento climatico dietro a questo disastro?
Nella zona himalayana i laghi che costeggiano i ghiacciai sono tantissimi e sicuramente negli ultimi, diciamo, 40 anni quello che si è osservato, nonostante non si veda un grande ritiro dei ghiacciai, perché sono tutti ghiacciai coperti, quindi tra virgolette protetti anche da quella che può essere l'azione atmosferica, c'è stato un aumento del numero di laghi e la cosa che sembra essere anche abbastanza evidente è stato un aumento degli eventi di rottura di questi laghi. Ora, di solito questi laghi, ci sono 100 motivi per cui si possono rompere, uno di questi è il movimento del ghiacciaio. Nel momento in cui il ghiacciaio o manca nella sua capacità di sostegno o si muove in modo da andare a toccare queste zone che fanno da invaso, chiaramente si hanno questi svuotamenti. La frequenza è aumentata. È chiaro che in relazione ai cambiamenti climatici, certo, se i ghiacciai cominciano a fondere, quindi c'è più acqua a disposizione, quando i ghiacciai, quello che sta succedendo praticamente in tutto il mondo, quando i ghiacciai cominciano ad abbassarsi e non essere più in grado di sostenere masse d'acqua importanti, in aree come l'Himalaya, il Karakorum, comunque tutta l'area, diciamo, che interessa la zona del Nepal e del Tibet, sono montagne molto alte, quote elevate, valli molto incise, e quindi quando c'è un evento di questo tipo l'unica area di sfogo che ha quest'acqua è il fondo valle.
E questo era Walter Maggi, presidente della Fondazione Glaciologica Italiana. L'intervista era di Valeria Schroeter e tutti gli aggiornamenti anche sulle ricerche dei morti e delle persone ancora sepolte, li avrete nel giornale radio se volete alle 19:30. Intanto invece mancano 10 minuti alle 7 e questa è Pop Sera. Adesso andiamo alla prima notizia che avete sentito nei titoli, diciamo, che preannunciavano il giornale radio, cioè la notizia della morte oggi all'AIA in un ospedale psichiatrico di Ratko Mladic. Mladic, ex generale serbo-bosniaco, il boia di Srebrenica nel genocidio di Srebrenica, condannato appunto all'AIA, all'ergastolo per genocidio, per crimini di guerra contro l'umanità. Mladic aveva 83 anni, era appunto in ospedale da tempo malato. La Serbia aveva chiesto il rilascio suo per motivi umanitari, rilascio che non c'è stato. Allora, il profilo di Mladic è quello, diciamo così, della pianificazione della pulizia etnica, della ferocia, del crimine assoluto. Sì, e contemporaneamente è interessante, se vogliamo, anche andare a vedere il lascito poi in quei luoghi dei Balcani, anche di una figura del genere, perché quello probabilmente racconta molto. Allora, lo faccio attraverso Luca Zanoni, che è il direttore di OBCT, l'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, a partire appunto da questa figura, Ratko Mladic, ex generale, il comandante delle forze militari, delle forze serbo-bosniache, quelle che appunto poi firmarono quel genocidio a Srebrenica e vennero condannate poi per tutto quello che è successo. Luca Zanoni, in questa chiacchierata che abbiamo fatto.
È tragica, nel senso che ha causato enormi tragedie, in quel senso sì. È un militare di carriera, in pensione, ha sempre fatto quello, ha militato nella Lega dei Comunisti ovviamente come molti altri, ma all'età, se non ricordo male, di 50 anni diventa generale, a capo poi dell'esercito della Repubblica Srpska che si era appena formato, diventa il braccio destro, il braccio militare di Radovan Karadžić, che all'epoca appunto era il presidente della Repubblica Srpska, che anche lui sta scontando una condanna all'ergastolo nel carcere dell'Aia, o di Scheveningen, che adesso tanto sono appunto lì vicino, e diventa il protagonista, se vogliamo dire così, negativo, non in quello che si intende oggi come gli eroi negativi, il resto è proprio negativo e basta, il protagonista negativo della storia del Novecento europea e della ex Jugoslavia sicuramente. È stato condannato in secondo grado, quindi in appello, all'ergastolo per crimini contro l'umanità, il genocidio di Srebrenica, e penso che verrà ricordato prevalentemente per questo, insomma.
Srebrenica 95, quindi sono 31 anni che poi hanno lasciato una memoria che è evoluta nel tempo, poi anche lì, nel senso che è uno dei bolli peggiori, diciamo, che l'umanità moderna abbia prodotto, e poi ugualmente però invece ha lasciato anche delle memorie revanchiste. Com'è rimasta la memoria di Mladic poi in tutti questi anni?
Non è una domanda facile, nel senso che sicuramente per chi ha subito Srebrenica, e intendo genocidio, quindi l'abbandono dell'enclave, era un'enclave protetta dall'ONU che è stata abbandonata, che è stata lasciata, ci sono documenti, ci sono video dove si vedono anche i caschi blu che vanno a discutere, ma si vedeva benissimo che lui, il capo dei caschi blu di all'epoca, temeva la figura di Mladic. Mladic ha sempre avuto un piglio molto aggressivo, molto forte, accigliato, lo si vedeva anche nelle scene del tribunale, sempre con una smorfia di disgusto, di cattiveria. Quello che rimane di Mladic te lo potrei sintetizzare così, vedendolo oggi nella prospettiva di ciò che ha lasciato in qualche modo, o di come è stata interpretata o reinterpretata la sua memoria e quindi la sua vita. Oggi i giornali della regione, ma ovviamente anche in Italia, parlano di questo, però ti faccio un esempio: uno dei giornali filo regime, filo Vucic, diciamo, in Serbia, apre con un corsivo di Vucicevic, che è il direttore responsabile, il giornale Informer, è uno dei più noti tabloid serbi, dice: la vera notizia di oggi non dovrebbe essere la morte di Ratko Mladic, ma la sua uccisione presso il tribunale dell'Aia, perché Vucicevic interpreta il tribunale dell'Aia come essersi macchiato di un grave crimine, che è quello di non aver lasciato andare in età avanzata e già malato, quindi non aver lasciato rimpatriare, diciamo così, come aveva chiesto il presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, Mladic.
Perché la Serbia aveva chiesto, diciamo, il rilascio per fini umanitari, sì, sì. Per le condizioni di salute, esatto, e terminale di Mladic, cosa che invece non era stata concessa. Eppure lì, in quel processo all'Aia, passarono invece tutti i racconti reali di quello che successe a Srebrenica.
Esatto, cioè quello che io dico, se apri la stessa cosa, apri un giornale bosniaco, non so, Slobodnje, ma basta guardare la stessa N1, l'emittente, diciamo così, indipendente, che c'è sia in Serbia che in Bosnia che in Croazia, se vedi le aperture della stessa emittente nei paesi, diciamo così, perché ormai appunto sono repubbliche diverse, la Bosnia apre con un dossier: il criminale Ratko Mladic è morto, l'assassino, mentre dall'altra parte hai un'apertura più soft, ovvero è morto l'ex generale Ratko Mladic, che era appunto in carcere a scontare la pena, eccetera eccetera. La questione della memoria è legata anche a una figura che continua ad essere divisiva, vuoi per i vari nazionalismi che ci sono, in particolare appunto quello serbo, che si nutre un po' di questo vittimismo e che cerca di ripresentare queste figure come eroi, ma onestamente è difficile sostenere il responsabile di buona parte delle uccisioni che ci sono state in Bosnia. In Bosnia sono morte 100.000 persone accertate, e a Srebrenica sono state uccise nell'arco di una settimana. Questi sono racconti poi che, se uno va a leggersi la storia e le testimonianze, sono raccapriccianti, di fosse secondarie, terziarie, venivano spostate le ossa con un'organizzazione ben precisa. Cioè, quindi Mladic è ovviamente responsabile e dietro c'era una struttura. Quindi questa struttura qua, in un modo o nell'altro, tende ancora a proteggere, no, queste figure. Dall'altra parte, ovviamente, in Bosnia c'è un clima, un atteggiamento diverso.
Il direttore del memoriale di Srebrenica oggi appunto ha ricordato: io ho guardato Mladic negli occhi nel 95, ho visto un uomo che aveva già deciso quello che sarebbe successo alle persone intorno a me, lui è morto in prigione, e le persone che ha mandato a morire, che ha fatto massacrare, non hanno neanche avuto la possibilità di invecchiare. Sembra una figura attorno alla quale ancora si deve combattere per tenere la memoria reale di quello che è successo.
Sì, poi Emir Suljagić, penso che tu parli di lui, sì. È un ex giornalista, scrittore, ha scritto cartoline dalla fossa parlando di Srebrenica. È stato interprete anche all'epoca, era un ragazzo, insomma, sono persone che hanno vissuto sulla propria pelle, propria dei propri familiari, le vicende di Srebrenica. Ovviamente non bisogna demonizzare, non è che tutta la Serbia abbia questa idea. Faccio presente che quando in Serbia, qualche anno fa, quando avevano disegnato un murales di Mladic, c'era stata delle organizzazioni non governative serbe che erano andate a coprire la facciata, e questo era un continuo: copro la facciata e poi c'è qualcun altro che la rifà e poi la ricopro, eccetera. Quindi c'è una sorta di lotta tra una coscienza, uno spirito nazionalista che vuol mantenere le magliette con Mladic e i quadretti con Mladic e la figura dell'eroe. Quello che manca in qualche modo nella Serbia di oggi è una presa di distanza, di allontanamento da questo tipo di narrazione. Purtroppo nella Serbia di Vučić non è possibile, perché siamo tornati, per certi versi, e me lo dicono amici che lì vivono, siamo tornati a peggio degli anni 90.
Era Luca Zanoni, direttore di OBCT, l'Osservatorio dei Balcani e Caucaso Transeuropa. La notizia di oggi della morte di Ratko Mladic. Anche di questo ovviamente sentirete nel giornale radio. Questa è Pop Sera, ci fermiamo 30 secondi, poi proseguiamo, andiamo diretti fino alle 19.30, ovviamente poi spazio alle notizie, al notiziario, e poi ricominciamo noi, staremo insieme come sempre quest'estate fino alle 20.30.
Giorni lenti, oscuri e trasparenti scorrono, invisibili e vedenti si rincorrono, contro la corrente, contro gli infermieri che soccorrono noi, dentro acquari asciutti che galleggiano, fuori vedo il mare, in bocca solo polvere, sapore d'un ricordo di sale ancora da risolvere, lavorare sul togliere, riordinando il resto, fuori splende il buio mentre sto cercando un testo, trovo parole appuntate, matite spuntate, brandelli d'estati passate date per scontate, esser liberi non ho un prezzo calcolabile, né quando ce l'hai, né quando lo stai per perdere, sto per piovere, altre lacrime bagnano pagine ancora da scrivere, guardo il foglio e vedo solo nuvole, vorrei essere immune, esser fuori dal comune senza uscire dal comune, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, 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 nei comuni che fanno alzare i droni a inseguire dei ladroni, fin nei corridoi e negli androni, corridori, pelandroni, via nelle campagne tra gli agricoltori, e trottan tra trattori e detrattori, simulando come attori, scivolando dai balconi, trascinando cani di cartone sui vialoni, alani con gli aloni, cogli le occasioni, cogli un mazzo di gerani, che i vicini con gli occhiali ad infrarossi stanno a fargli infamia, quelli come te che non se ne
come me che non esco mai di casa, a quelle come lei che stanno tornando a casa, oppure a quelli come lui che manco c'hanno una casa. Al posto dei vaccini, il veleno nelle vene dei vicini, che scacciano dai giardini pure gli uccellini. E padre contro figlio, già sappiamo che è uno sbaglio. Adesso per me voglio qualcosa di meglio. Fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole. Fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole. Fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole. Fuori splende il buio, dentro trovo solo nuvole. La tensione che mi oscura la vista, fra me e me si è già insinuato un teppista. Quel che tocco lui guasta, e ciò che resta devasta, e per principio detesta, e poi mi riempie la testa di parole in tempesta. E io basta ma non basta mai, io ci vado di mezzo e lui non passa guai. Io diventerò pazzo e tu lo applaudirai, perché sarò solo io quello che vedrai e lo amerai. Mister Hyde senza Jekyll, come scritte in braille, senza ciechi, poi mi butterai senza sprechi, perché questo vuote a perdere. Walter White, Breaking Bad, ogni istante da vivere. Fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole. Fuori splende il buio.
Tre minuti dopo le sette, Pop Sera in diretta, questa era Frankie Energy.
Fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole. Fuori splende il
allora.
Buio, dentro vedo, vedo, vedo.
Un'intervista, spero che regga il collegamento, visto che mi ha detto guardate che forse siamo, sono in treno e chi lo sa se tiene. Intanto benvenuta, spero, Sandra Zampa.
Buonasera.
Buonasera, buonasera. Sandra Zampa, Partito Democratico, per parlare di una questione che sta accompagnando questo fine vacanza, in realtà non ha mai smesso di accompagnarlo, credo. Cioè la vicenda nel campo largo, nel centro-sinistra, nell'opposizione, ognuno la chiami come vuole, e già questo dovrebbe raccontarla lunga, ma insomma, sulle primarie o su come arrivare a definire una candidatura per le prossime elezioni, che saranno, boh, lei cosa prevede innanzitutto? Aprile, come si vocifera in campo meloniano?
O? Non lo credo.
No, fine legislatura, no. Cioè ottobre.
Secondo me questo è l'obiettivo della Meloni.
Ah, ok.
Anche perché le serve a vantare l'unica cosa che può vantare, cioè di aver avuto il governo di più lunga durata, perché altri traguardi non ne ha raggiunti.
Quindi arrivare alla scadenza naturale. Bene, allora ipotizziamo, okay. Ipotizziamo settembre-ottobre dell'anno prossimo. A questo punto la questione è come definirlo. In queste settimane poi periodicamente salta fuori la vicenda primaria, e salta fuori la vicenda primaria non solo per dire chi si candida o meno, ma anzi per un sacco di persone anche all'interno del Partito Democratico che dicono non conviene le primarie. Al momento la scacchiera sembra questa, la segretaria Schlein che dice per me vanno bene le primarie, Conte per i 5 Stelle che dicono solo dalle primarie si passa a definire un leader, e poi un po' di personalità, maggiorenti, chiamiamole come vogliamo, che dicono scelta sbagliata, le primarie diventa un bagno di sangue, ognuno magari lo dice per i suoi interessi. Lei questa mattina ha detto forse è il tema che è sbagliato, cioè la segretaria Schlein riunisca la segreteria, no, la direzione. Cosa ha chiesto lei? Una convocazione direttamente?
Ma io credo che sia sconcertante ormai per i nostri elettori, per quanto bene ci vogliano leggere tutti i giorni una cosa al suo contrario, gente che cambia idea. Tra l'altro ogni giorno in cui tu dici che le primarie è meglio evitarle perché sono bagno di sangue, è un messaggio non tanto cifrato di scetticismo riguardo al fatto che il Partito Democratico possa evidentemente portare a casa il suo o i suoi eventuali candidati. Vuol dire che comunque fai dei danni, punto primo. Punto secondo, queste cose vanno discusse in una direzione. Secondo me è tempo di smettere di giocare di rimessa, ma il tema delle primarie non può essere dissociato rispetto al tema dei temi, cioè noi abbiamo oggi il dovere di dire quale Italia proponiamo agli italiani.
E quindi è questo che andrebbe definito in direzione.
Ma certo, evidentemente. E siccome ogni giorno c'è qualcuno che accampa una scusa, che questo non è pronto, che l'altro non è pronto, che Conte non è pronto, che Bonelli non si sa bene, che fra 2 anni vedremo. Così non va bene. Io penso che noi dobbiamo cominciare a costruire e a dettare delle regole. Siamo il partito di gran lunga più importante della coalizione di centrosinistra. Sfido chiunque a dire che questo non è vero.
E quindi mi scusi Zampa, però
avviare un'iniziativa.
Cioè, se traduco nella pratica, a differenza, mi sembra, dell'atmosfera che si sente, diciamo, nell'entourage di Schlein, cioè questo programma si costruisce tutti assieme, lei dice no, il PD deve mettere sul tavolo i suoi punti e su quello come va a finire, chi ci sta e se no in splendida solitudine.
Comunque noi dobbiamo cominciarlo questo lavoro. No, io questo non lo credo assolutamente. Io credo però che vada assunta un'iniziativa. Non è che possiamo continuare a tergiversare ogni giorno, limitarci a dire quello che il governo non fa o fa male. Questo non basta. Abbiamo davvero il dovere di proporre un'idea di paese, un progetto di paese, di cui secondo me si sente un bisogno enorme, partendo da alcune proposte concrete che prima di tutto vanno discusse con gli alleati. Poi vorrà dire che ci sono dei confronti che diventano inevitabili, dopodiché avanzeranno le candidature. Evidentemente io credo che le primarie debbano essere con il doppio turno, perché questo permette di allargare enormemente la platea, e credo che Conte bisogna spiegarglielo, ma sono certa che anche lui comprenderà che nell'interesse di tutti avere una coalizione la più larga e la più diciamo solida possibile. Guardi, lo spettacolo delle divisioni della destra.
Aia, l'avevo detto.
Polvere e sabbia.
Prego.
Però il punto vero è che la Meloni ha fatto un sacco di promesse e non ha potuto mantenerne manco una, perché ogni volta che è partita da un punto o non andava bene a Salvini o non andava bene a Tajani, e il risultato è che non hanno fatto niente di niente.
Però su questo mi scusi Zampa, una cosa che mi interessa molto, perché lei è apertamente per le primarie, dice appunto devono essere essere a doppio turno, appunto devono essere a doppio turno, però mi sembra quindi di capire che per lei la candidata naturale alle primarie per il Partito Democratico non è Elly Schlein.
È sicuramente Elly Schlein, ma di questo noi dovremmo discutere. Può anche essere che invece, se si parla di ballottaggio, si possa immaginare che c'è una più larga partecipazione.
Quindi che non sia l'unica candidatura dal PD.
Sì, bisogna che di questo si parli, e si parli nei luoghi in cui questo è giusto che avvenga. Io penso che non si può andare avanti, che la democrazia del partito è affidata alle dichiarazioni estemporanee di tutti i suoi dirigenti, tra l'altro uno contro l'altro alla fine, cioè mi sembra veramente... E in più continuiamo a perdere tempo, mi permetta di dirlo, con una discussione politicista che credo che abbia anche stancato, invece che dire apertamente, cominciare a parlare delle 10 grandi priorità per questo paese, che poi, come le ho detto, devono essere oggetto di confronto.
E di questo... E di questo sono
confronto col Movimento 5 Stelle.
Certo. E di questo sono sicuro che chiunque ci sta ascoltando sta pensando: certo, questo dovrebbe essere l'ABC. Però come mai, mi scusi Zampa, ma all'interno del Partito Democratico non c'è questa ovvietà nel pensare che sia la segretaria la candidata unica per la presidenza del Consiglio? Perché non è lì anche un problema non detto?
Perché non abbiamo mai avuto una sede dove discutere. È evidente che se tu vuoi allargare il consenso, per esempio c'è tutta l'area riformista che deve potersi esprimere, e bisognerà trovare i modi perché questo avvenga, ci possono essere più risposte, ma noi, ripeto, non solo il Partito Democratico, ma la coalizione ha tutto l'interesse ad allargare l'area del consenso, perché sennò spingi una quota di elettori a rivolgersi ad altri, per esempio Calenda, perché poi finisce che chi ha un approccio riformista, io odio il termine moderato, non vuole dire assolutamente niente, centrista poi è geografia, non è politica, ma io parlo di riformatori, cioè di un'area che si candida con una forte cultura di governo E io credo che questo debba essere una partita che interessa a tutti, allargare a loro, non perdere voti e lasciarli andare altrove, magari per diventare domani quella quota lì, una quota che diventa sostanzialmente un ricatto quotidiano, perché poi in Parlamento ti servono i voti.
Secondo molti osservatori però questo passaggio che lei prevede, cioè che lei propone, che lei chiede, in realtà rischierebbe di essere proprio il punto di evidenziazione di un conflitto che continua a smuoversi sotto.
Ma perché dobbiamo ridurre la democrazia a conflitto? La discussione porta... è difficile e faticoso.
Perché se non si trovano le mediazioni poi è un guaio.
Beh, ma le mediazioni si trovano perché esistono e quindi tutto ciò che esiste si trova, bisogna cercarlo però. Mentre se noi ci limitiamo a questa specie di gioco abbastanza, come le ho detto, io guardi, sono stata in silenzio da un bel po', però a un certo punto non ce la fai più, cioè uno dice beh adesso basta, anche perché ricevi messaggi di gente che ti dice cominciate a dire che cosa volete fare. Io questo lo credo, io penso che sia venuto il momento di fare un passo avanti.
Lei pensa che
è venuto il momento di darsi una, come dirglielo in altri termini, ecco,
di darsi una mossa.
Eh sì, molto.
Quella mossa, quella mossa per
comunque
lei vuol dire
che potrebbe anche succedere che invece le elezioni sono in aprile, dopodiché di fronte a te quanti mesi, cosa vogliamo fare, arrivare lì che dobbiamo ancora cominciare una discussione o che la gente non sa bene che cosa è che noi pensiamo di fare. Io credo che questo sia un grandissimo errore.
Lei secondo lei comunque,
e con chi crediamo di farlo?
Comunque secondo lei quindi col doppio turno alle primarie sarebbe, diciamo, ipotizzabile un panorama in cui ci sono candidature plurime, cioè anche tante, poi a quel punto si vedrà?
Ma saranno sicuramente tante, guardi, glielo dico già che saranno tante, perché come vede non c'è una sola forza politica in campo in questo momento che comunque faccia, diciamo, capo al centro-sinistra che non pensa di avere un candidato, quindi apriamo, non bisogna avere paura, bisogna avere delle regole chiare e soprattutto della gente onesta che controlla che le cose avvengano con regolarità e con correttezza, cioè che il voto si svolga in modo corretto, senza ovviamente episodi che poi ne basta uno per avvelenare un intero pozzo.
Senta, mi dica una cosa, visto che questa proposta poi è uscita sua questa mattina, da questa mattina ha già avuto, diciamo, dei sentori dall'ambiente segreteria PD?
No, ho avuto molti sentori da quelli che ci votano, non da quelli che stanno dentro. E questo dice molto, però io credo che noi dobbiamo parlare agli elettori, non a chi è già del PD. Noi abbiamo bisogno di prendere i voti di quelli che non votano e di quelli che sono tentati di dare il loro voto perché non trovano una risposta alla loro cultura politica e ai loro, diciamo così, desiderati in politica, a ciò che pensano giusto. Naturalmente sono anche interessi a volte, no? Ma tutti gli interessi, purché siano legittimi, vanno presi in considerazione. Ma non so, le faccio solo un esempio, bisognerà che ci siano 5 punti su cui la pensiamo veramente tutti allo stesso modo: la sanità, la scuola, l'università e la ricerca, la crescita e la politica estera, che mi sembra la più difficile oggettivamente.
Grazie mille Sandra Zampa, richiesta di riunione della direzione. Grazie, buon lavoro. Grazie. Sandra Zampa, Partito Democratico, e ovviamente questo è uno dei tasselli che si aggiungono alla vicenda. Anche dall'altra parte, o forse per tutto il panorama nazionale, rischia di arrivare una piccola cartina di tornasole prossimamente dalla Calabria. Qualcuno meccanico. Tra poco andiamo a vederla.
Da lì mi manda a farmi aggiustare il volante, non mi domanda né soldi né grazie né niente che tanto di là. Si vede la branda occupata dal sonno che ha.
Simaticanda paie, simaticanda, a chi canda paie, simaticanda. sta pra ye, si ma di canta pra ye. Infine pochissimo importa se l'ha qualche donna, ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei, e gente per cui le arti stanno nei musei. Si ma di canta paie, si ma di canta, ma chi canta paie, si ma di canta paie, si ma di canta, ma chi canta paie, si ma di canta paie, si ma di canta, ma chi canta paie.
Dicevo, la Calabria, possibile futura piccola cartina, o anche grande cartina di tornasole, su una questione che aleggia sulla politica nazionale ormai da sempre, ha un nome e un cognome, Roberto Vannacci. Ne scrive anche in prima pagina del Corriere stamattina con Paolo Mieli, cioè tra un mese, il 28 settembre, si va a delle elezioni a Reggio Calabria, elezioni suppletive, nel senso per sostituire un parlamentare di Forza Italia che poi ha scelto di fare il sindaco e quindi esce dal Parlamento. Allora, lì la questione è che è avvenuta un'operazione da parte Vannacci nei confronti della destra che secondo qualcuno potrebbe rivelarsi o la sconfitta, diciamo, della destra per come la propone, per come si propone Meloni, e quindi manomessa da Vannacci, oppure invece la cartina di tornasole dell'effettivo peso elettorale di Vannacci, cioè eventualmente poco. Allora provo ad andare a vedere, per vedere quali sono le carte sul tavolo, con un giornalista della Calabria, Agostino Pantano, benvenuto.
Sì, grazie, buonasera, ciao.
Ciao. Allora, la questione lì è: Vannacci si è preso uno dei maggiorenti di Forza Italia, Domenico Giannetta, sì, se l'è preso e ha già dichiarato lo candido io, cioè Giannetta ha detto io mi candido con lui. A quel punto Tajani proporrà uno, chi proporrà? Cioè quali sono le carte in tavola?
Ma guarda, sta proponendo, Forza Italia sta proponendo un catapultato da Roma, Fabio Roscioli, che è il tesoriere nazionale del partito. Quindi nel collegio la sfida sarà tra il candidato del centrodestra, che è Roscioli, appunto il candidato di Futuro Nazionale, che è Giannetta, è un candidato del centrosinistra che è Benedetto, ma io vorrei in qualche modo smorzare
che in teoria non avrebbe nessuna possibilità, ma per alcuni dicono beh, adesso vediamo quanto si scannano, diciamo, a destra o no.
Sì, allora diciamo questo: se fosse un collegio dove forte è l'elettorato d'opinione, in qualche modo che risente dei riverberi nazionali, allora io ti direi probabilmente il centrosinistra in questo modo rientra in campo e può avere qualche chance, ma stiamo parlando di un collegio dove non più tardi di un mese e mezzo fa una città, Reggio Calabria, ha espresso a furor di popolo al primo turno un sindaco appunto di Forza Italia, Cannizzaro, che ha dovuto lasciare il seggio. Stiamo parlando di una regione dove fortissima è il radicamento, in qualche modo il consenso popolare suscitato da un altro big nazionale di Forza Italia, che è il presidente Roberto Chiuto, che è vice segretario nazionale. Quindi la delusione qual è, in qualche modo? Ecco, per questo ti dicevo che il dato nazionale ha poco riverbero, perché da Futuro Nazionale ci saremmo aspettati la candidatura, che ne so, di un uomo identitario della destra, diremmo un fascistello di nuovo conio, no? Qualcuno che è pronto a insufflare il messaggio nazionale di Vannacci, antieuropeista, eccetera, eccetera. Invece hanno candidato un uomo d'apparato, un uomo che fino al giorno prima, giusto come dicevi tu, era capogruppo niente meno alla regione di Forza Italia. Quindi hai detto bene, un'operazione tentata da Vannacci non nel fulgore dell'identità futurista, non so se riesco a trasmetterti questo. Quindi è chiaro, se noi diamo per buona la teoria di Renzi, cioè che Futuro Nazionale fa danno ad oggi al centrodestra, non c'è dubbio che questa candidatura farà danno al centrodestra, ma però io sarei un po' attento a vedere le proporzioni di questo danno.
Diciamo che quello che si può immaginare è che Vannacci su questo potrà valutare la sua forza, sì, di sabotatore della coalizione della destra, esatto, cioè che se si mette a fare delle operazioni, vedere se la destra ci smena o meno, cioè da lì. Però su questo ti chiedo, uno dei due ne esce ammaccato, cioè o ne esce ammaccato Vannacci come sabotatore o ne esce ammaccata la destra di governo, perché capisce, guarda, che Vannacci può fargli male.
Secondo me Vannacci ne esce bene da questa vicenda, nel senso che il danno lo fa al centrodestra, tanto più che gli ruba un uomo d'apparato, un uomo forte, come dire, un moderato, uno, ripeto, che diciamo gloriosamente si definisce ancora oggi, che è passato con Futuro Nazionale, figlio politico di Berlusconi, cioè, quindi stiamo parlando di un uomo che ha fatto 4 legislature.
E come mai va a finire con Vannacci uno che si dichiara figlio?
Ecco, bravo, e questa è la dimensione locale del voto. Va a finire con Vannacci perché le voci dicono che pretendeva lui in qualche modo la candidatura nel collegio, quindi aspirava lui a diventare deputato. Altri fanno rilevare come da tempo ci fosse una insoddisfazione da parte di Giannetta di questo capogruppo, che da tempo fosse strisciante uno scontro con il leader regionale dei forzisti, che è quel Cannizzaro, che è anche, oltre ad essere sindaco di Reggio Calabria, anche segretario regionale del partito, e che quindi vivendo questo mal di pancia abbia fatto appunto all'ultimo momento questa scelta di passare con Futuro Nazionale. Non c'è dubbio, per una sorta di vendetta politica, cioè molti la leggono così. La questione è anche questa, cioè erroneamente noi pensiamo che il collegio sia, comprenda solo Reggio Città, dove appunto, come abbiamo detto, la destra è molto forte, e comprende anche una parte di territorio dove molti sindaci, la Locride, molti sindaci sono di centrodestra, sono legati a Forza Italia, sono legati al potere che Forza Italia esprime. Quindi, come dire, i riverberi nazionali di questo voto io li attenuerei, nel senso che il futuro di Vannacci nel rapporto con il centrodestra certamente verrà deciso da altre situazioni, da altri calcoli, da altre alchimie, diciamo, no, anche rispetto alla legge elettorale che ci sarà. Non penso che questo voto nel collegio possa determinare un orientamento nazionale, tanto è vero che noi ci saremmo aspettati che alla presentazione del suo candidato Vannacci fosse presente. La prossima settimana verrà presentato la candidatura di Giannetta, quindi, come dire, no, un generale Vannacci che con l'entusiasmo che gli è proprio, con anche il linguaggio ai limiti della vita.
Invece non c'era nemmeno.
Invece non ci sarà, non ci sarà. Quindi, come dire, la vedo un'operazione, come dicevi tu, assestata per fare dei danni, diciamo, al centrodestra, ma che in qualche modo è ridimensionata anche dalla reazione che Forza Italia ha avuto, perché Tajani, come dicevi tu, ha rivendicato la candidatura di Roscioli, del paracadutato, ha detto no, da Roma diciamo sarà candidato il tesoriere di Forza Italia. Il sindaco Cannizzaro è piuttosto tronfio nel dire noi non siamo il colpo, noi andiamo per la nostra strada. Questo è quello che, diciamo, mediaticamente possiamo leggere. Poi non sappiamo se ci saranno sgambetti. Ad esempio, io registro che non c'è stata nessuna presa di posizione da parte degli altri alleati di Forza Italia, cioè Fratelli d'Italia completamente silente rispetto a questa situazione. I noi moderati che aspettano da Occhiuto una verifica di governo per avere un posto in giunta non hanno battuto ciglio, quindi credo che quello che c'è in superficie, quello che noi vediamo, è giusto, quello è corretto, quello che ha scritto stamattina Paolo Mieli sul Corriere, che diciamo ha dato questa interpretazione, no, della proiezione nazionale, ma credo che conti anche diciamo l'aspetto locale. L'aspetto locale è capire: vogliono fermare gli alleati di Forza Italia, vogliono fermare, arginare in qualche modo la leadership, ecco, di Forza Italia, la leadership quasi unica di Forza Italia in questa zona, oppure accettano di votare Roscioli rimandando a dopo, diciamo, i regolamenti di conti.
Andremo a vedere, intanto ci siamo fatti il promemoria 28 settembre. Grazie Agostino Pantano, buon lavoro.
Grazie a te.
Ciao, ciao, grazie a te. Appunto, voto a Reggio Calabria il 28 settembre. Le supplettive forse diranno qualche cosa in piccolo, forse no, chi lo sa. Ma noi siamo arrivati alla fine di questa prima parte, quindi do la linea, tra un minuto e mezzo arrivano le notizie di Popolare Network. Verso le 19.50, insomma alla fine del giornale, ci risentiamo per l'ultima parte. Ah, ve lo preannuncio così almeno per chi sta a Milano, anzi in una zona di Milano. Oggi sono cominciati i lavori annunciati dal sindaco Sala per l'estensione della metropolitana a Baggio, in sostanza. Allora, uno di quei piani che collega quindi meglio una zona periferica storica di Milano, con tutti i pro che si possono immaginare da qui a 4 anni, ma anche con le trasformazioni che dietro ci possono essere. Cambia la struttura, cambia anche il prezzo delle case, eccetera, insomma cambia anche la popolazione, no? Chi ci ascolta da lì, per esempio, voi che ascoltate, che vivete nella zona di Milano, Baggio, o dalle altre zone di periferia che in questi anni hanno subito questo cambiamento di per sé positivo, no? Di essere raggiunto meglio dalla mobilità, dai mezzi, eccetera, siete contenti, no? Ci sono tutti gli aspetti positivi o anche quelli negativi? Beh, insomma, poi fatemelo sapere. Ci risentiamo, adesso le notizie di Popolare Network. minuti, Radio Popolare Pop Sera, e tutta la redazione della radio ancora insieme a voi fino alle 20.30. Massimo Bacchetta al microfono con gli aggiornamenti e le notizie della giornata.
E poi rimuto su pazzo, mangio tutto cazzo in sta situazione, è picciato per la rivoluzione. Ma trovo a capo che già sfugò, ma chi non ci faccio giù a guardare. Senza parlare, visto gente che può mangiare, costretta a rubare. E gente che va a rubare, solamente per se spaziare. Gente che accida, gente che s'accida. Ci visto di mangiare fino a schiattare. E gente di schiattare per chi non può mangiare. Ci visto agli buscare solo per se fumare a canna. Creatura venera l'eroe per tutti i soldi a mamma. Ci visto morire per la stronzata con tu papà una guardata. E morimmo tu che fosse.
Nessuna voce da sta realtà, nessuna voce di la verità, e chi se ne spasta e altro nessuna. Nessuna voce da sta realtà, nessuna voce di la verità, e chi se ne spasta e altro nessuna.
Mamma sente dice che la roba sei unita, che cosa sono cagnata, ma gente mi continua a non mangiare, e mi zappi si sente ancora risparo. Stunga scena pazzi, nasto male come a tu su, ma sono sei pista galera, o si va facendo tarantella, rischiano ogni giorno mi sospiri vienta, mentre non paga niente perché non sto in mezzo al bordello. Non serve mai nessuna, sono a parte da uno buono. Perché chi ha nel loro è tronto pauto. Bacchiare dentina a nessuna. E fai capire il muro, poveri come cazzi a fuoco. A tirare innanzi al campo. Abbandonato da uno stato che non vero non sente accendo. Caduco ogni momento, ma che quando andavo i soldi allora si può vedere sempre. Ma che dovere sanno a fuoco. Gli è dritto, buon aspetto.
Nessuna voce da sta realtà. Nessuna voce di la verità. Ti sei spasta e altro nessuna. Nessuna voce da sta realtà. Nessuna voce di la verità. Ti sei spasta e altro nessuna.
Umane passano paura e mi si muro rione. Tanto sangue ogni anno a Ruanna che hanno non pensava. Che a verità non muro che non può essere un po'. Adolescenza precoce per chi caduto è veloce. Ma come è sempre solo coscia. Ma se ti cazzi che lascia una rosa. In questo mondo ad ogni cosa te ne valore solo se ha valore. Ma mo basta che parola. La verità è che mi fa schifo sta realtà. Ma che se chiesti la vita che mi fa. Che cazzo che mi fa. Tanto può stare sicuro che hai chi ci tiene. Chi vorrà tenere. Senza se ne fottere chi non tiene non può avere.
Nessuna voce da sta realtà, nessuna voce di la verità. E ti sei spastorato nessuna. Nessuna voce da sta realtà, nessuna voce di la verità. E ti sei spastorato nessuna. Nessuna voce da sta realtà, nessuna voce di la verità. E chi sei spastorato nessuna.
Gli A67 e la loro voglia parla di una ventina d'anni fa, eh. Allora, approfittiamo del il punto che oggi ha fatto il sindaco di Milano Beppe Sala su dei lavori che riguarderanno la città, cioè il prolungamento della linea della metropolitana rossa verso il quartiere di Baggio, tradotto in un titolo 21 minuti da Duomo a Olmi. Il sindaco oggi ha fatto un po' il punto, ha detto sono partiti i lavori per il prolungamento, dice hanno tempi lunghi, 4 anni in questo caso, le previsioni almeno, e sono costosi, ma poi cambiano la vita di interi quartieri. Dice da quando sono sindaco ho imposto una regola, cioè operare anche in superficie per cambiare in meglio le aree che vengono attraversate dalle nuove linee, e già questo fa capire l'intreccio che c'è in una città come Milano, in un qualunque grande città, diciamo, in una trasformazione di questo tipo, perché si sta parlando di una tratta, di un tratto di metropolitana che si allunga di circa 3 chilometri completamente sotterraneo, 3 stazioni, Pari, Valsesia, Baggio e Olmi, appunto, direttamente verso là, con insomma una cifra consistente anche di spesa, e un bel po' di migliaia di persone che dalle previsioni ovviamente vedranno la loro vita quantomeno di mobilità cambiata. C'è una questione che però poi qualunque studio ed evidenza anche di tipo urbanistico si porta dietro, e cioè che a cambiamenti di questo tipo poi ovviamente ne seguono anche altri, miglioramenti della vita per un verso, e poi però apprezzamento, come si dice, delle zone, e quindi rivalutazione delle case, e quindi poi col tempo cambiamento anche della popolazione, insomma delle conseguenze con effetto domino che restano sempre un po' rischiose quando non vengono governate dalla politica. In questo caso stiamo parlando di una zona molto popolare, molto popolosa e decisamente storica a Milano. E quindi saluto un ospite intanto, Alberto Di Monte, benvenuto.
Ciao, grazie a voi.
Che è un abitante di Baggio, anche abbastanza diciamo particolare nella sua vita, perché fa il bibliotecario proprio alla biblioteca di Baggio, giusto?
Esattamente.
Che è un luogo, diciamo, non proprio anonimo, nel senso che con gli anni la biblioteca di Baggio è diventata un punto conosciuto, diciamo, di ritrovo, di raccordo, anche non soltanto per abitanti di Baggio, eccetera, cioè un bel po' di studenti ne hanno probabilmente memoria. Vado diretto, prevale l'ottimismo o la preoccupazione immaginando un'ondata di questo tipo di lavori e di cambiamenti anche?
Allora, a me pare di vedere che prevalga la curiosità, nel senso che chiaramente c'è grande attesa per la metropolitana da tempo, perché se ne parla ormai da innumerevoli anni. Ci sono degli scetticismi che riguardano prevalentemente tre aree. Una è la maniera in cui è stato fatto l'accantieramento, cioè parliamo di lavori sì annunciati, ma che poi sostanzialmente sono partiti in febbraio,
certo,
e hanno visto in tempi estremamente rapidi l'abbattimento di circa 500 alberature. È una cosa fisiologica, però è sempre bene chiedersi come è stato annunciato, come è stato fatto, se magari si poteva lavorare di cesello per limitare alcuni impatti e restituire, come dire, in tempi certi poi, diciamo, la stessa copertura verde, non soltanto, come dire, in termini estetizzanti, ma effettivamente ad uso pubblico. Ecco, questo è un argomento che non riguarda il futuro del quartiere, riguarda però il presente, perché i cantieri, quando si dice un'opera arriva tra 4 anni, i cantieri si vedono da subito e per i prossimi 4 anni, e quindi questo è stato un tema, diciamo, che ha acceso la sensibilità. Il secondo, quello che anticipa, è evidentemente il tema, diciamo, che in tanti modi si può chiamare di rischio gentrification, di maniera più semplice di aumento del costo della vita, su cui c'è una domanda, non c'è soltanto una preoccupazione, c'è la domanda di avere rassicurazioni rispetto a quelle che saranno le politiche utili a calmierare questi prezzi, per evitare che quella che storicamente è stata una periferia non soltanto geografica ma in parte anche sociale vada a pagare un prezzo, oltre ad avere magari un eventuale beneficio dall'arrivo della metropolitana. In termini di che cosa? In termini non soltanto egoisticamente di aumento del costo degli affitti, per esempio, o del costo della vendita delle case, ma in termini di sostituzione di quelli che sono i tanti piccoli esercizi di prossimità, non squisitamente commerciali, tutte quelle piccole realtà che fanno il mosaico del territorio, in cui l'aumento del costo della vita porta sempre comunque una semplificazione oltre che una sostituzione. Quindi questa invece sì è una preoccupazione forte che genera perplessità, che non necessariamente deve diventare una forma di conservazione, ecco, diciamo, per quello parlavo di curiosità. E poi c'è un terzo elemento che è quello, diciamo così, a Baggio in questi anni la mobilità è già cambiata, la mobilità pubblica, il trasporto pubblico locale è già cambiato in maniera significativa. I tempi di percorrenza della 63, della 67, il rapporto, ma questo vale un po' per tutte le periferie, degli autobus notturni tra copertura nella settimana e nel weekend, salendo verso Quarto Canino, Quinto Romano, l'annullamento della 72, le promesse mancate rispetto al prolungamento della Lilla in direzione di Settimo, cioè fare la metropolitana è una cosa buona e giusta per il traffico che c'è in città e soprattutto in questi spazi, diciamo, periferici, liminali tra l'Interland e la città, ma quell'investimento non deve andare a scapito, diciamo, quello sulle cosiddette linee di potenza non deve andare a scapito degli autobus che sono o comunque dell'intermodalità. Quindi prolungamento sì, però le persone si chiedono: ok, ma poi ci sarà un grande parcheggio, magari non solo a misura di auto, anche di biciclette, anche di altri mezzi, per poter effettivamente non entrare in città con l'automobile? A questa domanda ci sono delle chiare risposte. Al momento i progetti parlano di molte cose ma non rispondono a tutte queste domande, quindi rapporto tra nuova metro e mezzi pubblici, tema delle coperture a verde, della restituzione delle coperture a verde, tema dell'intermodalità. Questa è la chiacchiera che c'è in quartiere, adesso l'ho fatta forse un po' più sofisticata, magari in quartiere
si va un po' più dritti,
però si va un po' più dritti, però credo che i temi sul piatto siano questi, non riassumibili in un pro e contro ma in una grande collezione di domande aperte.
E questo, tra l'altro, le cose che dicevi, in qualche modo, secondo me, danno anche una lettura di questa dichiarazione del sindaco, dicendo: io lo dico sempre, bisogna anche lavorare sulla superficie, non solo sul sottosuperficie, cioè evidenzia un tema delicato. E è interessante, secondo me, perché la cosa, il secondo punto che citavi, cioè le eventuali politiche per calmierare eventuali, non eventuali, prevedibili cambiamenti di mercato, perché una zona che diventa più comodamente raggiungibile, evidentemente altre zone altrettanto popolari ci hanno fatto vedere che cosa significa. Significa nuovi interessamenti da parte degli immobiliari e quindi evidentemente anche un percorso che può portare alla rivalutazione dei prezzi delle case e quindi poi un cambiamento col tempo della popolazione, eccetera. Su questo tu dici la richiesta ovviamente di politiche per calmierare, ma lì te lo chiedo anche appunto perché poi la biblioteca di Baggio è uno dei luoghi di raccordo, insomma, delle persone che parlano, che si trovano, che buttano lì idee, eccetera. Ci sono anche delle richieste un po' più stringenti che arrivano al comune, anche di speranze che arrivano al comune, oppure no? Cioè, di gente che dice: sì, ma poi qui come va a finire se io tempo qualche anno trovo che la mia casa costa il 40% in più?
Allora, su questo, vabbè, chiaramente un quartiere è un fatto complesso,
sì.
Ci sono tantissime...
Anche perché Baggio, come molti quartieri, significa un centro che una volta era un paese a sé stante, cioè proprio un centro storico, e poi una lunghissima strada di raccordo con Milano, che è popolato invece di palazzoni popolari, eccetera, insomma...
Sì, sì, diciamo il cuore di Baggio, anche attraversato oggi anche da chi non lo abita, non c'è cresciuto, eccetera, racconta la storia appunto di un'annessione che avviene 100 anni
certo.
fa e che in qualche modo però incontra un borgo che si è mantenuto, una fisionomia urbanistica, architettonica e anche un po' che sta anche all'identità di un luogo che si sente allacciato alla città da lunghi vialoni. In cui poi incontriamo alcune delle contraddizioni che poi sono i temi di oggi di Baggio, la metropolitana, le residenze, il Parco delle Cave, il futuro di Piazza d'Armi, lo stadio di San Siro, vi discorrendo. Ovviamente ci sono tanti quartieri dentro ciascun quartiere. Oggi c'è una preoccupazione molto forte che guarda, in realtà, devo essere onesto, più che al comune, alla regione, per quanto riguarda il comparto delle case popolari.
Certo.
Qui perché Baggio insieme a Giambellino e San Siro è stato oggetto di almeno due di queste maxi operazioni, fatte una in inverno e un'estate, una con anche distacchi, delle utenze, la seconda invece più con dei controlli molto importanti. Quindi da una parte c'è la preoccupazione del quartiere di essere percepito come luogo insicuro, come luogo pericoloso, come luogo di marginalità, e dall'altra parte in maniera dicotomica dell'essere necessariamente un luogo che sarà costretto invece ad accogliere nuovi abitanti, turismo breve piuttosto che una platea più spendente. Quindi c'è preoccupazione che io credo che invece proprio questo mix sociale possa in qualche misura temperare anche in maniera forte. E dall'altra parte sì, c'è una richiesta chiaramente verso il comune, ma specialmente verso, poi diciamo, la domanda la si fa allo Stato, perché l'Italia ha un problema di legge urbanistica e la legge è una legge nazionale, se non voglio entrare nei temi tecnici, però su questo è più difficile dare delle risposte appunto al banco prestiti nella chiacchiera davanti a un espresso. Però c'è una domanda molto forte nel dire: che cosa si può fare? Accolto il fatto che la metropolitana è anche un'opportunità e accolto il fatto che comunque questa cosa arriva, poi ci vogliono 4 anni, ci vogliono 5, arriva, ma mentre i cantieri finiscono fra 4-5 anni, le conseguenze del progetto arrivano immediatamente, cioè è già cogliibile a scadenza di contratto questo aumento. Quelle che vengono descritte come previsioni, facendo un giro in una qualunque filiale di un immobiliare, sono già realtà. È la stessa realtà che ha vissuto il quartiere Giambellino, non il giorno in cui ha inaugurato la linea blu, il giorno in cui è stato aperto il primo cantiere o diciamo annunciata a mezzo stampa l'apertura di cantieri, quindi questa preoccupazione in realtà è presente perché si vive sulla propria pelle e questo genere di trasformazioni diciamo imposte, non naturali, possono produrre anche, certo, anche rabbia, anche frustrazione, anche disillusione, ecco, rispetto. Quindi da una parte gli annunci arrivano ed è importante che facciano seguito in tempi certi i cantieri e le risposte alle domande che facevo, così che suggerivo prima, però effettivamente c'è la preoccupazione del trovarsi ospiti nel luogo in cui magari si è nati, cresciuti, in cui si lavora, in cui si va a scuola. Io questa cosa la vedo in maniera molto forte, banalmente prima facevo questo accenno alle linee di potenza, no? Sono contento che arrivi la metropolitana a Baggio, però sono scontento se la sera con un passeggino devo aspettare 20 minuti per trovare un mezzo pubblico e non ne trovo uno dopo le 23. Questo è una domanda altrettanto urgente e che altrettanto risponde a quella richiesta di creare collegamenti tra centro e periferie, o cosa ancora forse più importante, tra periferie e periferie, laddove Baggio come altri luoghi, oltre al costo della vita, chiede opportunità locali, cioè chiede che il cinema, il teatro, non soltanto la biblioteca, ma tanti altri servizi più o meno pubblici, ma sicuramente diciamo il welfare culturale sia accessibile anche senza entrare diciamo dentro le varie cerchie delle circonvallazioni. Questo è estremamente importante, ecco. Il costo della vita è anche quello, è avere la possibilità, senza avere un'auto, la sera di usufruire delle opportunità della città.
Sì, discorso di lungo periodo, diffondere la città, insomma, di fatto una cosa si è capita: i lavori partono e durano 4 anni, le cose su cui discutere e anche portarsi avanti cominciano da subito, insomma. Grazie di questa chiacchierata, Alberto, grazie davvero.
Ciao, grazie a voi, buona serata.
Ciao, grazie mille. Vi ricordo Alberto Di Monte, lui fa il bibliotecario alla biblioteca di Baggio, lavori che ovviamente tutti voi che vivete a Baggio state già vedendo iniziati.
Pioggia. Pioggia che cade. Pioggia che cade e che batte sul viso, pioggia che cade senza preavviso, mi desta dal sogno. Pioggia che cade da un cielo sereno, in queste lacrime a ciel sereno, c'è un destino segnato, la mia terra ho trovato. Terra, su questa terra. Per questa terra faremo la guerra e questa terra non avrà più pace se non è la guerra. Terra di fuochi e di mare, terra di sangue e di sale, rossa di minerale, tra scirocco e maestrale.
La mia terra di Diodato. Allora, sono le 8:10. Lunghi sono stati lunghi, era una delle notizie di oggi. Attesa, lunghi sono stati lunghi, pare che a questo punto però siano finiti. Forse un'oretta fa sto parlando degli interrogatori al carcere di Rebibbia delle due persone, dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La vicenda, insomma, è quella che sta poi accompagnandoci per giorni. Oggi c'era questo passaggio alquanto rilevante nelle attese, perché secondo i loro legali si andava, diciamo, verso l'eliminazione di una delle aggravanti importanti davvero, che era quella della matrice mafiosa. Allora, con un collega che ringrazio molto, Mario Di Vito del Manifesto, benvenuto Mario.
Ciao, buonasera.
Buonasera, che segue tutta la vicenda e si è fatto anche, immagino, lì la giornata fuori dal luogo degli interrogatori, sei stato?
Sto seguendo a distanza in realtà, okay. Oggi, perché l'interrogatorio sono gli interrogatori dei esecutori materiali.
Esatto.
Andate avanti 9 ore, ci torneremo più completamente sull'inchiesta nei prossimi giorni.
Quello che vedo è che i legali hanno fatto sapere, hanno risposto a tutte le domande dei PM, e vabbè, però in questo caso poi è anche prevedibile che i legali dicano così. Il passaggio però è rilevante adesso attraverso, appunto, dicevo, la questione è poi quella di mantenere o far cadere l'aggravante mafiosa.
Sì, loro hanno risposto a tutte le domande dei pubblici ministeri, come peraltro avevano annunciato, con l'obiettivo di far cadere l'aggravante mafiosa, che comunque riguarda più il mandante, il presunto mandante Walter Lavitola, che loro, ma soprattutto perché domani già verrà chiesta l'attenuazione della misura cautelare. Loro chiederanno di poter andare ai domiciliari, o comunque di poter accedere a una forma alternativa al carcere di detenzione domiciliare, e ritengono che aver collaborato con i PM, aver risposto alle loro domande, sia il mezzo più giusto, cosa che in effetti nei casi del genere di solito così è. Poi le domande ruotavano per lo più appunto attorno ai loro rapporti veri o presunti con il mandante Lavitola, il mandante individuato dall'inchiesta. E a questo proposito, a quanto sempre si apprende adesso nei primi minuti dopo la fine di questo interrogatorio durato 9 ore, loro hanno sostanzialmente negato di aver mai conosciuto Lavitola e hanno detto di aver avuto rapporti soltanto con Gomez Clesio Tavares, che sarebbe il factotum di Lavitola, cioè quello che avrebbe contattato queste persone per fare l'attentato dell'ottobre scorso a casa di Sigfrido Ranucci.
Il quale vedo che al TG1 fa sapere che lui tornerà in Italia per parlare con i magistrati, dice sì che li conosce alcuni degli arrestati, dice che tornerà in Italia, perché ovviamente non è in Italia, se n'è andato, però dice tornerò per parlare con i magistrati. Pezzo dopo pezzo, diciamo, si comincia a poter immaginare che si chiarisca un po' tutto sto ginepraio.
Ma lui in realtà lo dice da diverse settimane.
Infatti.
Tornerà in Italia e risponderà alle domande dei magistrati. In realtà, se torna in Italia, ad attenderlo c'è un ordine di arresto, quindi risponderà
obbligatoriamente.
Quindi dopo magari si chiarirà in seguito la sua posizione, ma la prima cosa che gli succede arrivato all'aeroporto è che trova la polizia e i carabinieri ad aspettarlo. E comunque, diciamo, la versione che sembrerebbe essere uscita da questi interrogatori conferma per ora l'impianto della procura, che appunto individuava in Tavares un po' l'anello di congiunzione tra Lavitola e queste persone. E però appunto resta poi il dubbio di fondo, si scioglierà, comincerà a sciogliersi soprattutto, diciamo, dal 7 settembre in poi, quando è previsto il riesame per Walter Lavitola, perché lì lui fornirà probabilmente un'altra versione ancora dei motivi che l'hanno spinto a mettere questa bomba, che lui ha ammesso di aver messo, appunto, perché la versione dei PM è che Lavitola abbia ordito tutto questo piano per scalare in qualche modo il campo largo e imporre Sigfrido Ranucci come leader della coalizione e lanciarlo un domani per Palazzo Chigi. Ma poi in realtà lui, Lavitola, all'ultimo interrogatorio ha detto: no, io l'ho fatto perché ero preoccupato per lui, perché se aveva un livello di scorta troppo basso, e quindi con un attentato questo livello di scorta sarebbe aumentato. Versione che il GIP e i PM non hanno minimamente preso in considerazione, non ci hanno creduto e hanno confermato per lui il carcere. E adesso appunto il 7 ci sarà un nuova un nuovo round giudiziario davanti al Tribunale del Riesame e vediamo cosa dirà Ranucci, cosa dirà la Vitola, che deve insomma ulteriormente chiarire la sua posizione se vuole avere una speranza di uscire dal carcere.
Vedo che appunto adesso escono tutte le alcuni particolari, sempre prodotti ovviamente dai legali delle due persone che sono state interrogate, che per quanto riguarda loro, diciamo, si stanno, come dire, stanno vedendo che l'orizzonte migliora per quanto riguarda loro, cioè accusati di essere gli esecutori materiali, cioè appunto domani chiederanno l'attenuazione delle misure nei loro confronti e in qualche modo rimandano la palla tutta sull'operazione degli organizzatori, cioè la Vitola, Tavares, eccetera.
Sì, è esattamente così, anche perché già nella prima ordinanza del GIP diciamo, viene messa in dubbio il reato di strage che ipotizzava la procura, perché mancherebbe tutta una serie di requisiti secondo la giudice che si sta occupando di questo caso, e questo chiaramente attenuerebbe anche la posizione di questi esecutori materiali, perché si tratterebbe a quel punto di un altro reato che sarebbe danneggiamenti o qualcosa del genere, e si andrebbe a scendere in qualche modo. E in più bisogna capire quanto loro fossero consapevoli del piano che aveva messo in piedi la Vitola. Da questo dipende anche, diciamo, l'aggravante mafiosa che viene contestata, perché se loro ne erano inconsapevoli, questa aggravante sembrerebbe destinata a cadere o in qualche modo ad attenuarsi. Diciamo, questa perlomeno è la linea difensiva di Pellegrino Davino e Antonio Passarelli, che sono i due accusati, però bisogna vedere appunto poi cosa ne pensa la procura e soprattutto cosa ne pensa il GIP.
Vicenda che seguiamo passo passo da spettatori, ma almeno c'è stato un passaggio che riguarda il grosso che è successo, cioè l'attentato a Ranucci, di cui Ranucci continua a essere la vittima, e poi continuano a gravare, invece lo ricordo agli ascoltatori, le decisioni che in Rai devono essere prese è contro Ranucci, cioè di fatto c'è, cioè, il suo spostamento da report, ma questo è un capitolo parallelo, diciamo, che ci accompagna. Per intanto grazie mille Mario, buon lavoro, grazie di questa chiacchierata. Grazie Mario Di Vito, collega del Manifesto. Alle 8:15 Pop Sera va avanti, abbiamo ancora un passaggio, diciamo, con cui mi accompagnerai tra poco. Che riguarda in questo caso una eventualità. Su cui però parecchia acqua si sta muovendo, riguarda il Trentino, dico un'eventualità, cioè per la quale mi appoggio tra l'altro a un altro collega, grazie di essere con noi, anche Guido Caldiron, benvenuto.
Buonasera.
Dicevo, è eventualità perché che sta animando molto, quantomeno richieste di attenzione, eccetera. Cioè, la notizia è questa: possibilità che dal 3 al 6 settembre in Trentino, diciamo il Veneto Fronteschinese, sto parlando delle organizzazioni neonazi, organizzino un loro evento, Ritorno a Camelot, credo che in questo caso si chiami, che al momento però, come spesso succede in questi casi, risulta che dalle chat, da Instagram, risulta convocata, però non si sa dove, potrebbe essere in un luogo privato e quindi ben poco le autorità pubbliche potrebbero fare, ma contemporaneamente AVS, il Partito Democratico sia del Trentino, fa richiesta, diciamo, che invece il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza se ne occupi e lo impediscano. La provincia autonoma dice che collaborerà con le autorità per valutare, insomma, tutto sospeso. Guido, se ne sa qualcosa di più o no?
Ma diciamo che intanto il tipo di evento ha più o meno sempre queste caratteristiche. Cerchiamo, diciamo, di fare una fotografia di che cosa di che cosa è questa realtà. Sostanzialmente nel nord-est del paese, in particolare diciamo sotto la guida per così dire del Veneto Fronte Skinhead, è rimasto nel nostro paese addirittura dai primi anni 90 un circuito, chiamiamolo Nazi Rock, diciamo per semplicità, che lega gruppi di quello che un tempo si chiamava il Rock Against Communism, poi come dire definito nell'acronimo di RAC, del nostro paese a gruppi un po' di tutta Europa. Alla fine degli anni Ottanta questo network era stato definito all'ombra di un gruppo politico musicale, il circuito cosiddetto di Blood and Honor, che raccoglieva e cercava di politicizzare gli skinhead di estrema destra, più o meno in molti paesi europei gruppi simili, organizzazioni simili sono state messe al bando. In Italia continua la sua attività più o meno da quella data il Veneto Fronte Skinhead, che di Blood and Honor era diciamo il capitolo italiano. Quindi che cosa accade? Che ciclicamente una volta l'anno, l'estate, ma sovente anche d'inverno con piccole iniziative, vengono convocati diciamo dentro un circuito che risponde soltanto a messaggerie, a diciamo contatti diretti, a numeri di telefono che vengono postati su Telegram, eccetera eccetera, dove si chiama per dire siamo in quattro, siamo in cinque, cioè vogliamo ospitalità eccetera. Quindi da questo punto di vista è una struttura, un evento completamente organizzato, c'è un canale Telegram dedicato in questo momento in cui si può apprendere quali saranno i gruppi musicali, i temi dei dibattiti, con piccoli video con cui ogni gruppo musicale si presenta, e non c'è in realtà nulla da stupirsi drammaticamente, nel senso che questo accade tutti gli anni con scadenze diverse, in cui appunto tutto questo circuito si muove, ed è un circuito che muove, secondo gli organizzatori, fino a 2000 persone, calcolando che è molto vicino ovviamente alle frontiere dei paesi dell'est, e c'è in quei luoghi c'è ancora un movimento di quel tipo, quindi parliamo del movimento cosiddetto Bonez, gli skinhead di estrema destra, ancora piuttosto organizzato e solido.
E quindi diciamo che potremo eventualmente non stupirci se andrà a finire come in altre situazioni in cui ci saranno delle richieste eventualmente di bloccarlo, e può saltare fuori che loro si riuniscono in un luogo, in una proprietà privata, e quindi si riuniranno e faranno sapere di essersi riuniti, insomma un balletto di modalità di comportamento che vediamo da tempo.
Sì, si tratta prevalentemente di luoghi privati. Diciamo il ritorno a Camelot è stato battezzato come iniziativa addirittura all'inizio degli anni 90, quando il circuito del Veneto Fronte Skinhead si muoveva anche un po' di più diciamo rispetto alla politica dell'estrema destra, era inserito nel circuito di movimento politico, la cosiddetta base autonoma. Insomma, diciamo uno dei momenti più importanti della destra neofascista e neonazista a livello nazionale, ma le abitudini sono sempre le stesse, i luoghi privati, qualche campo, qualche piccola fatteria, qualche luogo della pedemontana, in questo caso si parla della zona intorno al lago di Garda, se ho capito bene, luoghi privati, magari chi affitta il luogo stesso non è a conoscenza nemmeno, o almeno, insomma, questo viene spesso detto,
può dire.
Esatto, no? Perché magari la società X o Y o il signor Mario Rossi lo organizza per il compleanno, no? degli amici, e poi invece appunto accade questo, arrivano i gruppi neonazi, camionate di fustoni di birra, eccetera eccetera, il tutto però in un perimetro dentro il quale non sono ammessi giornalisti, non sono ammessi diciamo ospiti che non abbiano preannunciato il loro arrivo, e in cui invece si può fare, diciamo al riparo da occhi indiscreti, si può fare e dire qualunque cosa, per cui eventualmente di tutto ciò ne sapremo in seguito, quando gli stessi video che oggi annunciano i gruppi invece racconteranno le loro gesta.
Senti, l'ultima cosa Guido, in questi anni diciamo di governo con tutte le sue propaggini, dal fascistolde al neofascista al fascista, l'antropologia di quelli che partecipano resta sempre stabile la stessa o si allarga?
Allora, il circuito cosiddetto Nazi Rock è abbastanza stabile perché in realtà prevede alcune caratteristiche, cioè stiamo parlando prevalentemente di un circuito skinhead di estrema destra, con quello che gli ascoltatori possono immaginare dal punto di vista, diciamo, dell'immagine stessa.
Quindi definito. No?
E infatti, mentre in Italia, diciamo, è un circuito abbastanza in fase calante, spesso i gruppi più forti arrivano dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, comunque dai territori, da alcune parti della ex Jugoslavia, dove invece quel circuito è rimasto forte. Se vogliamo, ciò che è interessante notare è che in realtà nel nostro paese quell'ambiente ha avuto in passato contatti operativi, è un circuito di estrema destra, ovviamente molto politicizzato, ma che, diciamo, ma soprattutto in questi momenti, tra virgolette, ludici, se così li possiamo chiamare, le proprie manifestazioni. E, diciamo, c'erano contatti, c'era un'internità ai gruppi neofascisti e neonazisti che è rimasta poi con una serie di progetti. Al Veneto Fronte Skinhead era legato a un certo punto un piccolo partitino che si chiamava Progetto Nazionale, che diciamo, si è anche candidato localmente nel nord-est accanto, diciamo, alla destra politica, e oggi proprio alcuni media di quel territorio ci dicono che alcuni esponenti del Veneto Fronte Skinhead, organizzazione peraltro legalmente riconosciuta, quindi ai concerti ci si dà appuntamento con le messaggerie, ma dal punto di vista dello statuto e tutto, stiamo parlando di un'organizzazione che esiste, che non è illegale, quindi forse chi si pone il problema dei concerti si dovrebbe poi porre il problema del perché no? Un'organizzazione di questo tipo esiste. Però, per concludere, la stampa del Nord-Est in queste settimane ha parlato per esempio di contatti con il movimento di Ivan Nacci, sottolineando come non esistano rapporti operativi tra il Veneto Fronte Skinhead e Futuro Nazionale, ma alcuni esponenti locali, mi pare di ricordare in particolare nel Trevigiano, di Veneto Fronte Skinhead sono anche aderenti, militanti, attivisti o hanno qualche responsabilità in Futuro Nazionale nei loro territori. Quindi, da questo punto di vista, una cosa tutta nascosta, tutta ai margini, tutta estrema, ma poi ancora una volta, come spesso accade con l'estrema destra, scusate il gioco di parole italiano, molto più mainstream di quanto vorremmo e siamo disposti ad ammettere, ecco, lucidamente.
Guido Calderon, ancora una volta grazie.
Grazie a voi.
Buona serata, buon lavoro a Guido Calderon, giornalista esperto, molto esperto di queste nuove destre.
I'm president. I'm a revolutionary. I'm your neighbor.
We are black.
We are beautiful.
So beautiful. I'm a son and I'm a daughter. A teacher and a farmer.
E così con Ben Harper invece noi andiamo a chiudere questa pomeriggio sera di Pop Sera, come ogni giorno, insieme fino alle 8:30. Se volete ci risentiamo domani, ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda, a partire dalle 6:30 per tutto il pomeriggio. La redazione di Radio Popolare insieme a voi per gli aggiornamenti e tutto quello che succede. Ciao, buona serata, grazie per l'ascolto da Massimo Bacchetta.
Fate of a nation. Evolution without revolution leads a racist institution. Part of